Nina, il podcast della Società Italiana delle Letterate. Buon ascolto.
Questa puntata di Nina, il podcast della Società Italiana delle Letterate, è dedicata a Giorgina P., che è qui con noi e ringrazio moltissimo per la sua presenza e per la sua collaborazione.
Grazie a voi e bentrovate.
Allora, Giorgina, di te si legge regista, attivista, videomaker, femminista, giusto per iniziare. Partiamo da qui. Quando e come nasce il teatro in te? Che strada ha preso? Da dove è arrivato?
è una passione che ho iniziato a condividere da bambina con mio padre, che era un uomo appassionato di teatro, da adolescente a scuola, perché ho incontrato a scuola altre persone appassionate di teatro come me al liceo e abbiamo avuto l'occasione, già attorno ai 16 anni, di lavorare dentro un laboratorio teatrale a scuola, che ogni anno poi si concludeva con uno spettacolo e quindi, non so, abbiamo lavorato sulla tragedia, sulle troiane, abbiamo lavorato su Shakespeare, sul sogno di una notte di mezza estate ed è stato un passaggio, diciamo, fondativo perché oltre a tenere insieme, insomma, un fervore adolescenziale che anche gli studi classici ci davano perché eravamo al liceo classico, abbiamo iniziato a praticare anche un'autonomia del teatro, intendo dire, pur potendo stare dentro agli spazi della scuola, avevamo grossa libertà nell'interpretazione del testo, proprio nella lettura del testo, costruivamo noi i costumi. E poi alla fine dell'anno avevamo l'occasione di fare lo spettacolo fuori dalla scuola. Però questo lavoro di gruppo, questo lavoro artigianale, ci ha fatto scegliere con molta chiarezza, di non andare nelle accademie d'arte drammatica dopo, cosa che penso ancora oggi essere stata la miglior scelta della mia vita.
Diciamo che è stata una scuola.
È stata una scuola, ma è stata una scuola vera, cioè del tutto inconsapevole, però ci ha insegnato a tenere insieme quello slancio di approfondimento culturale, anche poetico che avevamo, ma anche un po' quell'irrequietudine e quel desiderio di non diventare in alcun modo delle figure canoniche del teatro. Desideravamo rimanere un po' libere e liberi come eravamo, e infatti poi alla fine la maggior parte di noi ha fatto il DAMS e poi ha fatto altre cose e poi ha iniziato, insomma, a lavorare professionalmente. In questo fare, che cosa accadeva? Che era poi la seconda metà degli anni 90, quindi ritorna nelle scuole il movimento delle autogestioni, delle occupazioni e quindi tutto si mischia ancora con un altro livello e inizia anche il piacere, proprio il piacere fisico, il piacere intellettuale di una pratica politica che poi è andata avanti, che poi è diventata debordante, ovviamente, quando è entrato a pieno titolo dentro questa pratica il pensiero femminista, ma è diventata debordante anche perché in quel periodo ci ha insegnato a scioperare, ad andare per strada e ricorderò sempre le nostre manifestazioni. Io ricordo una delle prime, ero veramente piccola. Davanti a Viale Trastevere, davanti al Ministero della Pubblica Istruzione, perché era stato vietato il libricino di educazione sessuale con Lupo Alberto. E quindi
Era
ho
molto all'avanguardia.
tutte queste memorie che ti racconto magari in maniera un po' affastellata, però effettivamente facevano parte tutte con molta potenza di quello che è stato dopo, di appunto di questo tenere tutto insieme in un meccanismo in cui è molto difficile capire cosa è venuto prima, cosa è venuto dopo e cosa continua a venire prima e dopo.
Beh, quegli anni sono stati una palestra piena di fermento.
Decisamente, decisamente. Infatti, molte delle persone più importanti della mia vita oggi sono persone con cui continuo a fare teatro, ma che erano con me anche in quegli anni.
Certo. Avevi già capito che non avresti più lasciato il teatro e che il teatro non ti avrebbe mai più lasciata?
Diciamo che lo speravo.
Dunque, poi si legge regista, attivista. Quando ti scopri attivista, cos'è accaduto e come porti avanti il tuo attivismo?
Beh, il mio attivismo l'ho, diciamo, preso in mano quando è nata nel lontano 2004, quindi quasi 20 anni fa, l'esperienza di occupazione dell'Angelo Mai. Quell'occupazione nasce in uno schema misto, perché all'epoca eravamo in un vecchio edificio a Rione Monti, nel centro di Roma, dove al piano terra, questo era un ex convitto, al piano terra dove c'erano le aule e altri spazi, svolgevamo attività culturali e al piano di sopra, nelle stanze, diciamo, degli ex collegiali, vivevano delle famiglie che rivendicavano il diritto alla casa. Quindi quelli erano anni, siamo arrivati nel frattempo all'inizio degli anni 2000, quelli erano anni in cui a Roma si era scaldata molto la temperatura sulla lotta per la casa, perché era e probabilmente ancora la capitale d'Europa con più mancanza e ingiustizia da questo punto di vista. Però erano anche gli anni in cui si agitava, diciamo, una comunità di cittadinanza accesa per rivendicare spazi culturali. Quindi sono stati anni bellissimi perché sono stati momenti magici in cui dal centro alla periferia venivano occupati e rimessi in vita tantissimi spazi dove si faceva teatro, si faceva musica. Diciamo che questa consapevolezza di attivismo, soprattutto anche questo sentire che la propria vita aveva tra le sue priorità, e per priorità intendo dire anche il tempo di vita, le ore, le relazioni, i luoghi, aveva al centro il fatto di mettere a servizio questo meccanismo, diciamo, di fluorescenza che si diffondeva. E quindi da lì in poi l'attività politica per me non è mai più stata secondaria.
Femminista, come, quando e perché del tuo femminismo?
Allora, io ricordo nitidamente un primo momento, diciamo, in cui ho assaggiato il femminismo, che è stato al liceo, quando nella prima lezione di letteratura greca la nostra professoressa dell'epoca fa una premessa sulla democrazia ateniese e sottolinea che tutto sommato resta ancora improprio definire quella democrazia, poiché le donne non avevano diritto al voto.
Ah,
Puoi
davvero ti chiamava
immaginare quanto
professoressa così?
è importante sentirsi dire
A
qualcosa a 16 anni.
quell'età lì, sì.
E quindi, come dire, mettere immediatamente in dubbio un principio dato per scontato. Secondo passaggio, quando riesco finalmente a uscire dal liceo e iniziare la mia vita universitaria col DAMS, incontro all'AMSA a Roma, andavo, incontro subito due figure fondamentali per la mia vita, che sono state Paola Bono e Maria Vittoria Tessitore, che erano non solo le mie docenti di storia del teatro inglese, di cultura inglese, ma erano proprio la mia stanza preferita del dipartimento. Erano le uniche che non solo condividevano una stanza, ma condividevano anche la cattedra, cioè facevano lezione contemporaneamente per insegnarci che l'importante non era avere ragione o andare d'accordo, infatti su Shakespeare ognuna diceva la sua, ma l'importante era poter aprire sempre una discussione. E quindi da lì loro sono state le mie prime maestre di femminismo. Poi mi hanno mandato molto molto giovane, un paio di anni dopo, a fare l'Erasmus a Parigi. E lì ho conosciuto un'altra figura chiave che è Nadia Setti e soprattutto ho potuto studiare nel dipartimento fondato da Hélène Cixous. Quindi da lì è iniziato, quindi posso dire negli studi a tutti gli effetti.
Senti, in quello che ci racconti prevale un po' un filo conduttore che sono gli incontri, le persone.
Certo, per me la vita è relazione, non c'è niente che possa essere più importante degli incontri delle persone. Hai ragione.
Infatti, lo dicevi già dal teatro a scuola, i compagni che ancora oggi lavorate su questo, l'attivismo, il femminismo. Tutto un incontro, degli incontri che poi ti svoltano la vita, no? Anche portandoli avanti e ti sostengono la vita. Come tieni insieme tutto questo? E tutto il resto, perché abbiamo detto, insomma, ben poco, l'origine, ecco, ma come tieni insieme?
Beh, allora diciamo che sicuramente coltivare, diciamo, delle relazioni da così tanti anni è il risultato di una pratica reciproca. Una pratica reciproca, ma anche, come dire, di istanze fondative di nuovi modi di stare insieme, no? Quello che potremmo dire proprio un tentare di mettere in pratica tante istanze del pensiero queer, per esempio, cioè il fatto di non assecondare degli schemi, ma proprio sovvertire le priorità. Per me, la mia priorità è la mia sfamiglia. E sicuramente in questo c'è un elemento che facilita le cose, che è l'Angelo Mai, cioè avere un luogo che in 20 anni poi è diventata la casa di pratiche di tante persone, anche di generazioni diverse e di età diverse, e anche un punto dove tornare quando in alcuni periodi o in lunghi periodi si vive fuori e si torna a Roma. Questo ha molto facilitato le cose. E poi, per finire, il fatto spesso nell'attività teatrale di lavorare con molte di queste persone, di continuare, diciamo, a coltivare quel gioco laboratoriale che abbiamo iniziato tanto tempo fa.
E noi ci siamo incontrate un po' di tempo fa parlando di Tempest e poi non so come dicevamo, siamo finite a parlare di Patrizia Cavalli, ma il percorso io non me lo ricordo. Ti chiedo, i percorsi e le passioni che scegli nel teatro, come arrivano a te? Un incontro, un'idea? Come ti raggiungono e come le porti e come ti appassionano?
Dunque, molto spesso mi arrivano attraverso degli incontri animici, mi viene da dire, cioè tolti dei casi in cui degli incontri umani mi hanno fatto conoscere delle cose, penso appunto a Paola Bono che mi ha fatto conoscere Caryl Churchill, però penso per esempio a Kay Tempest che ho incontrato dentro una libreria per caso, quando se ne parlava pochissimo, quando la sua opera non era affatto conosciuta, o penso a come poi tutta una serie di... È come se le cose viaggiassero sempre a un passo e poi a un certo punto si manifestassero. Certamente il fatto di prendermi accanto a questa vita iperrelazionale che raccontiamo, però il fatto di prendermi anche tanto tempo solitario a studiare, sicuramente questo mi aiuta ad incontrare una serie di amicizie immaginarie, potremmo chiamarle così, che mi affascinano, che io un po' corteggio nel mio gioco e che poi a un certo punto sento che mi rispondono e dico: ok, è il momento di giocare insieme.
Stai ascoltando Nina, il podcast della SIL. Tu che cosa stai lavorando adesso? Il futuro, che cosa ci aspetta?
Il futuro in questo momento è fortemente legato a una passione che ho nel cuore da molto tempo e che speriamo si realizzi a breve, però è lavorare su Coltes e in particolare su Roberto Zucco.
Che è un'amicizia immaginaria? È un
Sì.
incontro? Oh no.
Allora, purtroppo non l'ho mai potuto incontrare, però diciamo è un'amicizia immaginaria che è nata con incontri immaginari sicuramente molti anni fa quando ero a Parigi.
Comunque l'hai coltivata a lungo, questa
Sì, è una,
amicizia.
appunto, è un'amicizia che mi ha parlato e volevo aspettare il momento giusto. E secondo me in questo momento questo desiderio si è chiarito, si è fortificato, perché per me lavorare su Coltes e su Roberto Zucco in particolare è un altro passaggio del lavoro che ho fatto sulla tragedia negli ultimi anni. E quindi questo è un desiderio, una cosa che mi auguro accada nel prossimo anno. E poi un altro grande amore che ho in ballo, e vediamo che cosa accadrà, è Anne Carson.
Come ti condivido, cioè Carson è geniale, che rompe, come dicevi tu, tutti gli schemi, non ha mai seguito uno schema in nulla, né in poesia né in prosa, e per questo la vedrei proprio a pennello per te. Cioè,
E poi diciamo che in mezzo a questi, diciamo che sono i sogni sul futuro, sto dentro a sto fluttuando dentro a un progetto che amo molto perché è un progetto molto aperto, che si chiama Sogno Creatore, all'interno del quale c'è un laboratorio fotoromanza che inizia la settimana prossima e che durerà diversi mesi.
ne abbiamo parlato nella SIL, abbiamo rilanciato questo tuo progetto che ci è sembrato meraviglioso, meraviglioso.
E ho più di 50 iscritte che dovranno nel corso dei mesi, insieme a me, insieme a noi, costruire un fotoromanzo vero, inventato, non importa, della propria vita.
Ti aspettavi un'adesione così alta? No.
Sinceramente. No, perché quando io ho iniziato a lanciare, insomma, l'idea alle mie amiche, alle mie compagne, tutte erano molto entusiaste, però io già dicevo: ok, dovremmo trovare dei modi per attivare una comunicazione.
Per attirare gente, invece no, sono arrivate.
Sì, è stata una cosa abbastanza straordinaria e mi ha molto emozionato qualche giorno fa quando ho mandato a questo gruppo la prima email con la convocazione in cui chiedevo di portare un quaderno, un loro astuccio con le forbici, la colla, tutta una serie di cose. Insomma, mi ha molto emozionato quando sono iniziate ad arrivare le risposte. Ho detto, mamma mia, che bello, quante sono!
Come si svilupperà questo progetto bellissimo?
Allora, si svilupperà a partire da, dunque, non so se un po' sai da dove nasce questo
Sì,
progetto.
raccontacelo, sì.
E nasce da un articolo che ho letto più di un anno fa, scritto da Barbara Leda Kenny, in cui si tracciava la condizione delle donne sopra i 65 anni in Italia oggi, quindi donne che da un certo punto di vista non sono mai state meglio, nel senso che tutto quello che è successo nella seconda parte del Novecento senz'altro è stato un enorme beneficio per la vita delle donne. Dall'altra invece restano dei limiti sociali, politici e culturali molto forti che passano dal fatto di avere delle pensioni molto ma molto più basse degli uomini, dal fatto che queste donne vivono di più, spesso restano vedove o sono sole e non si rifanno una vita, dal fatto che culturalmente è molto difficile che decidano di andare a vivere con delle amiche, faccio per dire. Eppure sono una quantità enorme della nostra popolazione, continuamente escluse. E quando ho letto questo articolo mi ha molto colpito. In più, successivamente ho passato un periodo a vivere a Parigi. A Parigi sono andata a visitare, a passare del tempo alla Maison de Baba Yaga, che è un esperimento in cui 25 monolocali ospitano 25 donne anziane che vivono liberamente. Dunque, ho desiderato fare qualcosa e ho pensato che ricostruire la propria vita in maniera artistica, ma non attraverso l'uso esclusivo del teatro, ma attraverso proprio la costruzione di un oggetto che non fosse un album di memorie, ma appunto un racconto quasi avventuroso, anche liberatorio, in cui poter ridefinire la propria vita come un capolavoro, anche inventando, anche perdonandosi le scelte sbagliate di fronte a un bivio, potesse essere un modo per celebrare la vita e soprattutto per far incontrare tante donne che magari diventeranno amiche, quello che noi ci auguriamo, loro avranno diritto poi a partecipare a tutta la stagione dell'angelo teatrale gratuitamente, ad avere da parte nostra sostegno per essere accompagnate o riprese se è sera e non possono venire da sole in macchina, eccetera, eccetera. Quindi per me era un modo, ancora una volta, per creare, per stimolare la nascita di un'altra sfamiglia.
Poi è molto bello quello che dici, ridefinire il proprio passato, un po' come se si potesse prendere la propria storia con dei tessere del puzzle, no? E cambiare l'ordine dei fattori, perché poi alla fine è quello che effettivamente facciamo anche ricordando il nostro passato. Svarioniamo sempre quando ci va di farlo, ma anche inconsciamente. E poterlo ricostruire secondo un'altra logica e renderlo anche più accettabile spesso, perché a volte è il passato che non ci permette di andare avanti, qualsiasi età si abbia, no? È il passato che un po' ci appesantisce. Poterlo ricostruire per costruire un futuro, anche quando si ha un'età un po' più avanzata, lo trovo un progetto bellissimo, oltre ovviamente al progetto di comunità e di incontro e di rete di persone.
Grazie.
Guarda, verrei a Roma anch'io a frequentarlo.
Sei
Come
giovane.
dire, mi cambierei, giovane no, però mi cambierei un po' il documento per farlo al contrario. Di solito ci si ringiovanisce? No, lo farei invecchiandomi. Ti chiedo un'ultima cosa e ti ringrazio per la tua pazienza fino a qua. È uscita un'intervista molto bella a Patti Smith, dove lei dice: femminista, bisessuale, io sono un artista, una madre e una punk.
Che grande.
È una grande. Per cui, al di là di tutto quello che si scrive su, e si legge su Giorgina P., se ti chiediamo chi sei, come è stato fatto a Patti Smith, tu cosa rispondi? È difficilissimo, eh?
Beh, sì, no, nel senso che è molto difficile, però e mi diverte molto la risposta di Patti Smith.
È come se lei non volesse
Però
giustamente la sua storia, non stare dentro un contenitore, non stare dentro un riconoscimento, ma stare dentro se stessa, no? Quello che dice.
insomma, oltre al fatto di definirmi, chiaramente mi definirei un artista, però non rinuncerei a definirmi una transfemminista e anche una marxista.
Per mettere tutti i puntini su lei. Ti ringraziamo tantissimo e un grande in bocca al lupo per tutte queste avventure che non vediamo l'ora di seguire e vedere. Speriamo di incontrarti presto.
Grazie di cuore a te e a voi. A presto.
Un abbraccio dalla Sil Tutta. Hai ascoltato Nina, il podcast della Società Italiana delle Letterate.